Let me tell you.
Breaking Yulma.
You my little boo thing, so I'll give a hoot what you do. Say, girl, I know you a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K, girl, I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh, I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh, I know.
Sono le 12.59 minuti, bentornati su Breaking Yulma. Io sono Emanuele, al mio fianco c'è
Gianluca.
Ringraziamo la regia Ginevra. Oggi parliamo di diversi articoli, infatti si spazia dall'autonomia a per quanto riguarda i scioperi che continuano a riguardare tutta l'Italia, per poi concentrarci anche su Trump, che è stato di nuovo eletto uomo dell'anno dal Times.
E oltre a Trump parleremo anche della situazione per quanto riguarda la Siria e il rapporto fra Turchia e Stati Uniti.
Ok, poi ci concentreremo anche sullo sport e gli eventi eventuali di Yulm. Ci vediamo fra pochissimo qua, sempre su Breaking Yulm.
So I'll give a hoot what you do. Say, girl, I know you a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K, girl, I know. Tell 'em I'm next. Tell 'em you find a little something too fresh, I know. Tell 'em I'm next. Tell 'em you find a little something too fresh, I know.
Bene, partiamo subito col Corriere della Sera, che come titolo in prima pagina mette autonomia sì della Cassazione al referendum, il governo, la legge, viva il PD, ora fermatevi. Infatti parleremo fra pochissimo per quanto riguarda l'autonomia che ha visto un sì della Cassazione. E sempre il Corriere della Sera mette come notizia sciopero di 24 ore, Salvini dichiara sarà il caos. Tra poco infatti avremo anche un'intervista di Salvini per quanto riguarda Libero, che è stata rilasciata a Tommaso Montessano. E poi sempre il Corriere della Sera mette come immagine in prima pagina Trump persona dell'anno di Times. Infatti, di Time. Infatti vediamo l'immagine dell'iconica rivista che elegge ogni anno una persona dell'anno. In questo caso abbiamo di nuovo l'immagine di Trump. Poi ci spostiamo comunque a parlare anche della Meloni, che è stata eletta terza donna più importante al mondo.
Oltretutto parleremo anche, per quanto riguarda sempre gli stessi argomenti, ma per quanto riguarda la vista, anche della stampa.
Sì.
Oltre a parlare anche nello specifico per quanto riguarderanno gli scioperi,
sì,
tramite gli avvisi che hanno dato Open e La Repubblica.
Sì. E poi per quanto riguarda invece Libero mette sempre come notizia in prima pagina il giudice ordina 24 ore di sciopero, il blocco in tutta Italia, nonché mette come immagine principale la foto di Matteo Salvini con diciamo una foto abbastanza diciamo un po' alterata di Matteo Salvini. Infatti abbiamo l'intervista opera di Tommaso Montessano, in cui mette come titolo quanta falsità sul nuovo codice della strada, il ministro multe, nessun aumento e gli autovelox selvaggi spariranno, ma su alcol e droghe tolleranza zero. Queste qua sono le parole rilasciate da Salvini, che fra poco vediamo comunque nell'intervista. E poi comunque per quanto riguarda invece La Repubblica,
per quanto riguarda invece La Repubblica, dicono sì al referendum e lo sciopero stop del TAR alla precettazione. Salvini pensa che oggi sarà il caos per quanto riguarda il sì, lavoro anche sì, dei giudici.
Sì, quindi torna nuovamente sul referendum. Volevo menzionare anche La Stampa, che mette come notizia di spalla Berlusconi striscia dopo 37 anni fatica media sempre tra politica e affari. Questa notizia vedrà la luce comunque con i nostri colleghi Simone e Sara tra pochissimo. Vediamo anche che comunque si concentrano prevalentemente sul referendum. Adesso vi lasciamo con Marrakech e Gue Istalova.
Fammi un check, scrivimi su direct se sei buona anche di persona. E la foto poi non si ridimensiona. Talmente boss che dovrei stare a Playa del Boss. Talmente hot che se ti scrivo prendi la scossa. Ti seguirò, non lo so, forse metti foto di borse fuori città le settimane scorse. Mentre cammino suona la mia collanazza. Ed è un pezzo che mi WhatsApp, che pezzo di ragazza. Mi hai mandato foto in ogni posizione. Vedi, ti ho inoltrato la mia posizione. Quando arrivi sai ti toglierò il wifi. Posso metterti di tutto tranne un like. Eccoti la love story senza uscire mai fuori. Per te servono anche due caricatori.
Ti ho conosciuta così. Ci siamo fidanzati su WhatsApp. Mi scrivevi di sì, di sì, di sì. Ed è finita il 3G. Abbiamo divorziato su WhatsApp senza uscire da qui.
Insta lova, insta lova,
conoscere il fratello. Guardo la tua tipa e clicco aggiungi al carrello. È come se letteralmente sceda allo schermo. Tocca i giusti tasti, toccati sul touchscreen. Da contatto a letto in 10 comodi messaggi. Non mi trovi più con una nota locale. Da salotto parlo sborgo in una nota vocale. Copro volte il tatuaggi se non è finita. Scriccio attacchi inoltre ad un'amica. Inoltre alla rubrica, finché rete gira. Una foto di me che mi inoltro nella tipa. La foto del profilo in completino, la perla. Appena acceso il video dico è nata una stella. Passiamo all'azione e tu stai così bitch. Devo mettere il coltone se ti mando una pic del mio.
L'ho conosciuta così. Ci siamo fidanzati su WhatsApp. Mi scrivevi di sì, di sì, di sì. Ed è finita in 3G. Abbiamo divorziato su WhatsApp senza uscire da qui.
In questa nuova era non mi tocca uscire più di sabato sera. Non devo girare su una Porsche Panamera. Accendo il cellulare, sono già in discoteca.
E giuro lo sognavo da una vita intera. Non mi tocca uscire più di sabato sera. Tutti infarinati come Antonio Bandera. Guardo tra i contatti, sono già in discoteca.
Ti ho conosciuta così. Ci siamo fidanzati su WhatsApp. Mi scrivevi di sì, di sì, di sì. Ed è finita in 3G. Abbiamo divorziato su WhatsApp senza uscire da qui.
Bentornati su Radio Yulm, questa era Instalove con Marrakesh
e questi. Allora, partiamo subito con Libero, che mette come notizia principale a opera di Fausto Carioti: autonomia sì al referendum, Zaia non andate a votare. Spieghiamo un po' meglio che cosa è successo. Allora, il referendum per l'abrogazione totale della legge sull'autonomia differenziale si farà. Infatti, secondo la Corte di Cassazione, che ieri ha avuto proprio un'ordinanza che sarà pubblicata nei prossimi giorni, ha dato il via libera e il giudizio definitivo per quanto riguarda, anche se quest'ultimo spetta comunque alla Corte di Costituzionale, che tenta a, in tutti i modi comunque di esprimersi, cioè anzi tenta o meglio si deve esprimere il 20 gennaio.
Oltretutto possiamo dire che per quanto riguarda questo evento di autonomia, la Lega al momento sì, si rivela molto positiva per quanto riguarda questo argomento, invece si rivelano propositivi quelli del Movimento 5 Stelle e del PD.
Sì, in sostanza i giudici della consulta dovranno decidere se la legge che introduce l'autonomia è equiparabile a una legge di che è equiparabile quindi a una legge di bilancio. Infatti, se il Parlamento nel frattempo cambierà la legge, come ha chiesto di fare la Costituzione, la consueta pratica tornerà sul tavolo della Cassazione, che dovrà quindi valutare la portata della modifica. Infatti scrive sempre Fausto Carioti: in questa venienza servirà una nuova richiesta per indire un referendum che potrebbe quindi in questo caso non tenersi prima del 2026, anche se da ieri comunque la probabilità che gli elettori siano chiamati a votare per cancellare l'autonomia sono aumentati di molto. E è previsto infatti, in caso in cui si andasse a votare, per tutti noi elettori, è prevista tra la domenica tra il 15 aprile e il 15 giugno del 2025. In caso servirà comunque un quorum che appare come uno scoglio altissimo in questi casi, perché vista la bassa affluenza che ormai abbiamo visto comunque negli ultimi anni. Infatti, per quanto riguarda Luca Zaia, ha rilasciato sempre a Fausto Carioti una dichiarazione in cui dice: chi crede nell'autonomia non deve andare a votare. Mi sembra logico, visto che questo è un referendum con quorum. La parità si giocherà su questo punto, rivolgendosi proprio all'opposizione. E quindi lancia anche una sfida dicendo: ora avete un problema, quello di trovare i voti. Roberto invece Calderoli, ministro per gli affari regionali, dichiara: ammissibile il referendum, di fatto dice che la legge 86 è viva, vegeta e gode anche non di ottima salute. La Russa invece, quindi il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ammette di nutrire una passione per l'autonomia differenziata meno accesa rispetto a quella dei leghisti, e citando quello che ha dichiarato nel programma, sono stati inseriti temi importanti per tutti i partiti della coalizione, anche se magari c'è un gradimento diversificato. Quindi gli italiani comunque, in caso, qualora si facesse, saranno chiamati a votare anche i referendum chiesti dalla CGIL per abrogare alcune norme sugli appalti della Jobs Act, riguardanti in particolare i licenziamenti, nonché il quesito per rendere più facile la concessione della cittadinanza agli ex extracomunitari, dimezzando infatti da 10 anni a 5 anni. Spieghiamo un attimo brevemente come funziona il referendum abrogativi, che potrebbe essere interessante per molti radioascoltatori. Infatti nell'articolo 75 della Costituzione è indetto il referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge. Questo qua sono citando proprio l'articolo 75. E quindi cosa accade? Chi lo può richiedere? Almeno 500.000 elettori e almeno 5 consigli regionali. In questo caso la Corte Costituzionale giudica sull'ammissibilità dei quesiti. Su cosa non si può richiedere? Su leggi attributive, di bilancio, amnistia e indulto e autorizzazione a rettificare trattati internazionali. Il quorum in questo caso, i referendum abrogativi sono validi solo se partecipano alla consultazione almeno il 50% degli elettori più uno. Vi cito anche i quesiti ammessi dalla Cassazione, cioè l'abrogazione delle leggi dell'autonomia, abrogazione della Jobs Act, abrogazione parziale della legge su licenziamenti relativi a identità, abrogazione parziale di norme in materia di contratti di lavoro e dimezzamento dai 10 ai 5 anni di temi di residenza legale in Italia per la concessione della cittadinanza. Adesso passiamo comunque all'argomento principale di oggi per quanto riguarda lo sciopero.
Sì, infatti lo sciopero attuale del 13 dicembre si prevede anche come una giornata molto difficile, poiché lo sciopero si estende a 24 ore e non come aveva cercato di fare Salvini. Come aveva cercato di fare Salvini, invece che 24 ore, 4 ore. Oltretutto, lo sciopero comprenderà non solo i trasporti pubblici, ma anche taxi e trasporto marittimo e altri settori come scuola, sanità e servizi di emergenza dei vigili del fuoco. Oltretutto, le fasce orarie si estendono per la Trenitalia dalle 21 del 12 dicembre, quindi ieri, fino alle 20:59 di stasera. Poi, per quanto riguarda Italo, dalle 9 alle 13 per la lista di tutti i treni. Per Trenord ci sono disagi dalle 21 di ieri fino a stasera alle 20:59 e con fasce garantite dalle 6 alle 9, diciamo, e che dalle 18 alle 21.
Sì, diciamo che quindi riguarderà un po' tutta l'Italia e tutti i trasporti. Infatti abbiamo visto anche per quanto riguarda i social, la gente è andata contro a questo ennesimo sciopero. Li abbiamo visti partire comunque da settembre fino ad adesso, è un continuo sciopero. Poi a noi che siamo il venerdì ci riguarda moltissimo. Comunque per quanto riguarda invece Libero, adesso spostiamoci un attimo perché vediamo un attimo l'intervista di Matteo Salvini, che comunque lui l'incaricato in questi casi dovrebbe, e ha dichiarato sul Libero, opera di Fabio Rubini, questa intervista che mette come titolo principale Basta autovelox, selvaggi da sinistra, falsità sulle multe. Il ministro dei trasporti spiega il nuovo codice della strada che entrerà in vigore domani. Infatti da domani partirà il nuovo codice della strada per tutti gli ascoltatori con la patente, quindi sarà importante informarsi. Dichiara sempre Fabio Rubini, citando il ministro, dice: il nostro obiettivo è ridurre il numero di vittime con tolleranza zero su alcol e droghe. Adesso prendiamo proprio in riferimento l'intervista. Una domanda è stata: qual è la filosofia che ha ispirato le nuove norme? Ha risposto in questo caso Matteo Salvini dicendo: ridurre incidenti e vittime, ogni anno perdono la vita più di 3.000 italiani. Allora a quel punto Rubini gli ha risposto: tra le norme c'è una tolleranza zero verso le distrazioni alla guida. Salvini ha risposto: chi continuerà a usare il cellulare mentre guida avrà, oltre alla solita multa, la sospensione immediata della patente. Ci sarà tolleranza zero per quanto riguarda sì?
Oltretutto ci potranno anche essere, verranno anche attuate diverse leggi per quanto riguarda sempre il nuovo codice della strada, ovvero l'articolo 80 bis, dove viene regolamentata, sì, per la prima volta la gestione delle campagne di richiamo dei veicoli per difetti pericolosi. Poi ci sarà l'obbligo per i costruttori, in particolare i produttori di veicoli, che devono adottare misure correttive immediate e informare i proprietari dei veicoli interessati. E oltretutto ci sarà un, sì, elenco telematico presso la motorizzazione civile e comprenderà, per chi, sì, sì, avrà, sì, delle multe, una sanzione tra i 10.000 e i 60.000 euro.
Sì, questa qua è una parte, diciamo, della legge approvata. Tornando invece all'intervista, gli chiedono comunque al ministro: codice, c'è anche un, nel nuovo codice c'è anche un giro di vite per quanto riguarda i monopattini. Infatti abbiamo visto più volte questo argomento trattato ultimamente, ovvero dei monopattini e della tutela dei ciclisti. Salvini dichiara: le piste ciclabili saranno più sicure, come succede in alcune città, e ci saranno veri e propri percorsi protetti. Per quanto riguarda invece i monopattini, saranno obbligatori targa, assicurazione e casco. Fabio sempre Rubini cita: a proposito di monopattini, in mezzo Europa le amministrazioni li stanno ritirando dalla circolazione perché è troppo pericolosi, arriverà anche in Italia. In questo caso Salvini dice: per ora abbiamo scelto una, diciamo, una via di mezzo ragionevole. Ci soffermiamo anche un attimo sul capitolo droghe. Infatti nella legge approvata più volte viene citato questo uso di droghe, che ha fatto parlare molto nei social. E Rubini in questo caso gli chiede: chi fa uso di droghe leggere potrebbe risultare positivo anche molto dopo la sua assunzione, senza alcun effetto sulla lucidità del guidatore. Qua Salvini prende comunque la sua solita, diciamo, posizione in merito, dicendo che la droga fa male, qualunque droga mette a rischio la lucidità e quindi è giusto questo trattamento. E un altro tema riguarda invece il fatto di viabilità delle piste ciclabili disegnate per terra a Milano, fino ai sindaci che bloccano in città con le zone a 30 all'ora ovunque. Sì. Infatti lui, Salvini, risponde: già il codice attuale interviene a circoscrivere la possibilità di individuare zone a 30. Infatti comunque se giriamo a Milano vediamo innumerevoli zone già in vigore a 30 km orari, senza, vabbè, la famosa zona che non riguarda solo Milano, perché se pensiamo anche a Torino.
Sì, poi possiamo anche pensare a Bologna pure. Sì, a Bologna, dove è stato il primo luogo dove hanno attuato il limite di chilometri orari a 30 invece che i soliti 50.
Ecco, qua poi Rubini specifica al ministro: sono scattate numerose polemiche, pronto al fuoco di fila. Qua Salvini, citandolo: nessun argomento risulta, diciamo, falso, perché sui social comunque girano diverse falsità. Le multe aumentano soprattutto per chi ruba il posto auto alle persone con disabilità. Quindi lui dice: sì, è vero, aumento le polemiche, ma allo stesso tempo io rimango sulla mia, che ciò che riguarda comunque questo codice della strada è tuttora veritiero. Concludo dicendo che, parlando proprio dello sciopero, il TAR della Lazio ha bocciato il provvedimento col quale ieri ha precettato lo sciopero di oggi. Infatti, come stavi anche anticipando te, Gian, vero, lo sciopero di oggi che ha riguardato tutta l'Italia, lui ha risposto: abbiamo fatto tutto il possibile per difendere il diritto alla mobilità degli italiani per l'ennesimo venerdì di caos e disagi. I cittadini potranno ringraziare un giudice del TAR della Lazio. Quindi adesso vi lasciamo con Travis Scott, Fame.
State, when you on your prime. State. Fuck that paper, baby, my face on the dotted line. I've been flying out of town for some peace of mind. It's like always, they just want a peace of mind. I've been focused on the future, never on right now. What I'm sipping, I can butcher either pink or brown. I'm the one that introduced you to the you right now. Oh my God.
Me and my brother like me, you know we don't wanna trust. We ain't spike on crazy until the sun up. You worried about that hoe I chose up. Bitch, that pistol solid in the kitchen, can't get it to the cold up. Fuck these niggas acting like they know it. Double O cat, the shit we told us. Switch out the bag, these niggas get rolled up. Everything hit, hold up.
Fin, Travis Scott, bentornati su Breaking Yulm. Sono le 13:20. Abbiamo appena finito di parlare per quanto riguarda quindi Salvini, l'ultima legge approvata per quanto riguarda la mobilità. E adesso ci spostiamo invece in politica estera, giusto?
Sì, giustamente. Parliamo della situazione per quanto riguarda Siria e Stati Uniti. Qui ne parla proprio Rai News. Per quanto riguarda diversi momenti che ci sono stati durante l'arco della giornata. Il primo momento, che è stato proprio questa mattina, ovvero che il governo in transizione in Siria ricerca, c'è la ricerca di Austin Tice e rilascio di un cittadino americano. Infatti il nuovo governo siriano ha avviato la ricerca del giornalista statunitense Austin Tice, rapito nel 2012 vicino a Damasco. Inoltre è stato rilasciato un altro cittadino americano, ovvero Travis Timmerman. Negli ultimi giorni uomini armati e cittadini siriani hanno liberato prigionieri politici dalle carceri, riflettendo il crollo dell'autorità dell'ex regime siriano.
Sì.
Oltretutto c'è anche il G7 e il vertice sulla Siria in Giordania. Il G7 infatti ha tenuto un incontro virtuale per definire una posizione comune sul nostro governo e sul loro governo siriano, sostenendo l'idea di un governo inclusivo e non settario. E oltretutto ribadendo che la necessità di garantire i diritti umani i diritti umani, sì. Successivamente poi in Giordania si è tenuto un vertice con ministri degli esteri e di paesi occidentali, arabi e della Turchia per discutere della transizione siriana.
Sì.
Poi successivamente verso mezzogiorno e quasi pomeriggio ci sono l'incriminazione dell'ex capo della prigione di Damasco, Samir Osman al-Sheikh.
Sì.
Dove il Tribunale Federale di Los Angeles ha incriminato lo stesso, ex capo del carcere di Adra a Damasco, dal 2005 al 2008, per torture inflitte ai detenuti, tra cui l'uso della sedia tedesca, e il flying carpet, tecniche di tortura che causavano gravi danni, che gli causavano gravi danni fisici ai prigionieri. Oltretutto c'è Israele che rafforza la presenza sulle alture del Golan, dove il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha ordinato all'esercito di rimanere sulle alture del Golan per tutto l'inverno e la decisione risponde al contesto di instabilità in Siria e all'importanza strategica della presenza militare israeliana sul Monte Hermon. Finiamo poi con la nuova amministrazione che viene poi annunciata in Siria più avanti, con un invito a celebrare la vittoria, un accordo fra le forze democratiche siriane e Tamir al-Sham, dove le forze democratiche siriane, che erano sostenute dagli Stati Uniti, hanno raggiunto un accordo con il gruppo jihadista At-Tabir al-Sham, ex affiliato di Al-Qaeda, per garantire che i territori sotto il controllo FDS non siano attaccati da HTS.
Ok.
E infine, sì, proprio la notizia più recente in assoluto, sempre per quanto riguarda la situazione siriana, la situazione tra anche Turchia e Stati Uniti, una cooperazione e le tensioni per quanto riguarda la Siria. Infatti il ministro degli esteri turco Hakan Fidan ha ribadito la priorità della Turchia di stabilire la Siria e impedire il predominio di ISIS e PKK. Infatti quest'ultimo ha considerato che Ankara, un'organizzazione terroristica, un'organizzazione terroristica.
Ah, ok.
Gli USA però stanno storicamente sostenendo le forze democratiche siriane alleate dei curdi YPG,
sì.
nemici della Turchia. Infatti il segretario di Stato degli Stati Uniti Anthony Blinken ha incontrato Erdogan per discutere della situazione siriana e il conflitto del nord tra esercito libero siriano appoggiato dalla Turchia e i curdi.
Sì.
Infatti Blinken alla fine ha definito che il PKK è una minaccia per la Turchia, ma ha riconosciuto il ruolo curdo nel contenere l'ISIS.
Va bene, quindi abbiamo avuto una piccola, diciamo, raccolta di notizie per quanto riguarda questo conflitto, giusto?
Sì, infatti parlando di Stati Uniti in particolare, parliamo infatti di Trump.
Sì, infatti, allora spostiamoci subito sul Libero, che nella giornata di oggi, il 13 dicembre, opera di Pietro Senaldi, si concentra proprio sul Time, mettendo come titolo Time costretto a scegliere ancora Trump, citandolo, dicendo: Donald Trump è incoronato persona dell'anno dell'autorevole rivista americana Time, è la seconda volta infatti per quanto riguarda il Mr. President dopo il 2016, anche allora in occasione della sua elezione. Infatti è la seconda volta che Donald Trump viene citato, in questo caso incoronato persona dell'anno per la seconda volta. Inoltre va avanti Pietro Senaldi dicendo: intendiamoci, gli Stati Uniti sono ancora spaccati, infatti Donald è sempre una figura divisiva. Il Times però certifica che l'America ha combattuto in ogni modo Trump per sbarrargli la strada dalla Casa Bianca. Infatti abbiamo visto proprio Joe Biden ricevendo il suo successore alla Casa Bianca, impegnandosi per una transizione la più morbida possibile, nell'interesse infatti dei state e del mondo, e mantenendo la parola. La rivista poi va avanti con gli analisti che concordano che The Donald, se non fosse stato travolto dalla pandemia, sarebbe stato rieletto nel 2020 sulla spinta di un'economia comunque in salita. Gli Stati Uniti ebbero comunque oltre 700.000 morti, più di quante ne siano avute nelle due guerre mondiali e nel conflitto in Vietnam messi insieme. Oggi Trump è indicato infatti come persona dell'anno per ragioni quasi opposte rispetto al 2016.
Infatti non è considerato un capitalista che si è abbattuto sugli States. Per un periodo pubblico. Infatti il Times gli riconosce che una rinascita politica che non ha paragoni nella storia. Infatti lo riconosce come una
Sì, come che ha avuto questa rivalsa che non ha paragoni per quanto riguarda la storia dell'America. Infatti abbiamo comunque avuto una completa contrapposizione.
E inoltre che ha causato un riallineamento politico generazionale, che ha cambiato la forma della presidenza e oltretutto alterato il ruolo dell'America nel mondo.
Sì, adesso spetta a lui provare a rimettere in ordine la prima mossa è stata infatti inviare il leader cinese alla sua cerimonia di insediamento a Washington il prossimo 20 gennaio. Se il dittatore orientale accettasse, sarebbe un evento epocale. La presidenza, quindi in questo caso, sarebbe un successo sul lato diplomatico. Chiudiamo questo articolo dicendo che il Times quindi racconta che la doppietta è riuscita a tanti presidenti, da Barack Obama, Bill Clinton e Bush. Quindi abbiamo visto altri presidenti comunque essere eletti una seconda volta, ma vediamo se Trump riuscirà a essere poi eletto anche una terza. E tra l'altro il presidente, citandolo, conferma la stima per la premier italiana.
Sì, infatti Giorgia Meloni è considerata da Trump come fantastica e una leader, sì, oltre che una persona, è una leader molto stimata. Non a caso, per quanto riguarda un altro articolo sempre riconosciuto da Libero, la Giorgia Meloni viene incoronata, sì, come terza donna più potente sulla rivista di Forbes. Oltretutto c'è un infatti proprio questa classifica
sì,
è stata pubblicata su Forbes,
sì,
per quanto riguarda tutte le donne più potenti del mondo.
Sì.
La prima in classifica viene considerata
La prima in classifica, infatti, dice, prendendo proprio l'articolo di Libero, cita: è stata pubblicata la classifica di Forbes sulle donne più potenti del mondo. In questa graduatoria Giorgia Meloni si è collocata al terzo posto, dietro al presidente della Commissione Europea, Ursula de von der Leyen.
Oltretutto poi viene succeduta in seconda posizione da Christine Lagarde.
Sì, comunque motiva Forbes che guida la terza economia dell'Unione Europea attraverso una significativa transizione, infatti parla dell'Italia, e alle sue spalle si piazza quindi, come abbiamo detto, si piazza subito dietro a lei Claudia Sheinbaum, presidente del Messico. Comunque è un trend molto positivo, scrive Pietro De Leo, citandolo. Scrive: con Forbes la sua esperienza a Palazzo Chigi l'aveva vista esordire sempre al terzo posto nel 2022 in questa classifica stilata tradizionalmente intorno a Natale. Infatti non è la prima volta che Forbes cita la Meloni, in questo caso. È molto interessante comunque vedere questa rivalsa, sia dal punto di vista italiano che sia dal punto di vista comunque di una donna, in questo caso al potere. Adesso prima di parlare della notizia dell'ultima ora per quanto riguarda il nuovo premier francese, che quindi è una notizia di pochissimi minuti fa, fra poco infatti la affronteremo. Adesso vi lascio con A$AP Rocky, Every Day.
Yes, I am. So every day I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find the sign that I should take it slow. In my mind, body, soul, and prison. My eye probably going ballistic, but listen, I'm missing a couple of screws. They ain't never do drilling, Drew. You've been sipping away at the truth. Double shot of wisdom with you, rolling, do hit and switch, rolling dishes, blowing kisses to the bitches, holding biscuits. What's the business? Beat the system, go to business, blow the sentence, go to prison, go to church, and pray the Father, Lord, forgive us. And only God can judge me, and He don't like no ugly. I look so fucking good, most dykes are fucking buddy. Yeah, I'm a piece of shit, I know I plead the fifth. I tell her holla if you need some dick. The devotion is getting hopeless, but hold it, I'm getting closest. My soul is, I'm seeing ghosts. As a soloist, now a poet. Hypnosis, overdose on potions, adjusting to the motions and getting out of my
every
emotions.
Every day I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find the sign. feeling fine, waiting here to find the sign that I can understand. Yes, I am.
So every day I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find the sign. Gorgeous hoes keep it saying that they cost it, cause the pauses get them nauseous. Cause I ain't even mad yet, yeah. Niggas caught me in a good mood, yeah. Papa Rossi wanna nag a nigga chillin' at the back check, yeah. Hope they show me in my good shoes, when Papa got the brand new bag, Blanco got the brand new rap. That's good news, hood dudes usually don't look like you. I better get a deal and come back and the whole hood look like you. Screaming Pimp Squad, hold it down. Can't drive, bitch, I'm legally blind, bitch. If I live or die, it's up to me to decide. Shit, niggas copping guns like illegal to buy. The only key to survive and get a piece of the pie is to agree with a lie or just believe a facade, bitch.
And I'll be fine just to drink in my wine, bitch.
I got the love birds chirping at the window, but I don't need love no more. I'll be fine sipping wine, taking time slow. I got the love birds chirping at the window, but I don't need love no more. I'll be fine sipping wine. So every day I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find a sign.
ASAP Rocky, Every Day. Abbiamo come notizia dell'ultimo minuto, quindi, per quanto riguarda la Francia.
Per quanto riguarda una notizia dell'ultimo minuto di TGcom24, è stato detto il nuovo premier della Francia, il centrista François Bayrou.
Sì.
Che prima della comunicazione ufficiale, infatti, è stata annunciata dall'Eliseo. E il presidente Emmanuel Macron lo ha ricevuto per quasi due ore. Bayrou succede quindi a Michel Barnier, che sì, si era dimesso dopo la mozione di sfiducia votata al Parlamento. E ci sarà poi una immediata reazione dalla sinistra di Mélenchon, che ha annunciato
la mozione di sfiducia.
Mozione di sfiducia, infatti.
Quindi subito in contrapposizione. Vedremo un attimo come saranno gli aggiornamenti, vi terremo comunque sempre qua aggiornati. E adesso passiamo un attimo alle notizie sportive, comunque. Partiamo subito?
Sì, infatti, con l'Udinese, la Gazzetta Napoli dello Sport inizia con la partita di Udinese e Napoli e per quanto riguarda la rivalità fra Lucca e Lukaku. Infatti la sfida tra Udinese e Napoli si concentra su due attaccanti cruciali, Lucca, che è un giovane che molto promettente dell'Udinese, e Lukaku, veterano del Napoli. Infatti Lucca cerca di farsi notare in un campionato difficile, mentre Lukaku, pur essendo più esperto, cerca di affrontare le critiche e aspettazioni elevate. Successivamente poi c'è il Milan per quanto riguarda la Fonseca e la dirigenza. Infatti Fonseca ha parlato della situazione del Milan, riflettendo sulle difficoltà della squadra, e ha sottolineato anche l'importanza del lavoro sinergico che serve con la dirigenza per raggiungere gli obiettivi stagionali. Successivamente c'è un articolo che parla dell'Inter, sempre sulla Gazzetta dello Sport, per quanto riguarda Taremi e il suo buco nero.
Sì, comunque poi abbiamo comunque un evento proprio di oggi per quanto riguarda la Yulm, dove anche Gianlu, te farai sarai partecipi comunque per quanto riguarda.
Sì, infatti ci sarà un evento alle ore 15 per quanto riguarda il primo reality show creato dalla Yulm, che sarà un incrocio fra un reality show comico e anche un po' una specie di dating show che verrà proprio fatto alle 15 in Aula Magna Yunsei.
Per quanto riguarda oggi non sono finite, infatti vi lasciamo comunque nelle mani sapienti di Sara e Simone. Ci sentiamo fra poco, sempre qua su Radio Yulma, Breaking Yulma.
Let me tell you. Breaking Yulma.
Sonno, poi non sento le sveglie. C'è un tuo messaggio nuovo intorno alle tre. Dice che vorresti toccare le stelle. Quando ti va puoi sempre toccare me.
Beh, devo dire che era un inizio molto prorompente con quel boom finale.
Sono d'accordo.
Ci siamo un po' stupiti. Comunque, bentornati su Breaking Yulm. Questa è la seconda parte. Io sono Sara e oggi sono con
Simone. Grazie a tutti. Ciao ragazzi.
Ciao, siamo carichi di
notizie. Carichi a molla.
Sì, nonostante lo sciopero noi non ci fermiamo.
Esatto, lo sciopero è un terzo personaggio che è con noi oggi. Esatto. Condurrà Breaking Yulm. Cos'è Breaking Yulm senza lo sciopero dei mezzi?
Esatto, quello del venerdì, sappiate che non è il vero Breaking Yulm se non ci sono lo sciopero.
Esatto, ringrazierei chi ci ha dato la linea, ovvero Emanuele e Gianluca.
E ringraziamo sempre la nostra regista Ginevra, che ha condotto sia la prima parte che adesso ci fa compagnia anche nella seconda.
Ci sopporta psicologicamente.
Devo dire vero, grazie Ginevra. Ma devo dire che oggi noi non dobbiamo sopportare psicologicamente troppa roba, perché le notizie per una volta sono positive, dai.
Finalmente, dai, cioè, abbiamo tanto da cui raccontare. Di cosa parliamo oggi?
Ma parleremo un po' di clima, un po' degli eventi a Milano, perché ormai è una rubrica indispensabile.
Esatto, perché siamo nel weekend. Cosa facciamo nel weekend?
Studiamo
nel weekend?
Dai, ma chi ci crede? E poi appunto parleremo anche un po' di teatro,
di cinema. Anche di televisione. Sono state dichiarazioni importanti dell'amministratore di Mediaset. Quindi ci sono tanti argomenti. Direi di partire subito col tema dell'ambiente.
Esatto, perché anche se oggi il clima non è il migliore, non è di quello che stiamo parlando.
Esatto, allora quando si parla di ambiente si parla di inquinamento, di riscaldamento globale, quindi brutte notizie.
Sì.
Noi oggi vorremmo anche, visto che sono le ultime puntate, di parlare di belle notizie. E quindi, andando sul Corriere della Sera, vi leggiamo un articolo di Giorgia Bollati che racconta di questo evento. Il titolo è Italia campione di riciclo. Il 20% dei materiali usati dalla manifattura vengono dall'economia circolare. Tocchiamo una percentuale dell'85,6% della raccolta differenziata. In coda abbiamo i RAE sarebbero rifiuti di apparecchiature elettroniche, elettriche ed elettroniche.
Beh, sempre bello sapere che comunque siamo in avanti in un tema così importante.
Sì, di solito in queste classifiche, quando ci sono le classifiche, siamo sempre nelle ultime posizioni, 16esimi, 17esimi. Per una volta che siamo primi, parliamone.
Infatti c'è da festeggiare.
Esatto, questo è un rapporto europeo sulla tipologia di trattamento dei rifiuti nei paesi dell'Unione Europea. Siamo al primo posto. Lo dice il rapporto Il Riciclo in Italia 2024, che verrà presentato oggi nella Conferenza Nazionale dell'Industria del Riciclo, organizzata dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile in collaborazione con CONAI e Pianeta 2030, l'inserto dedicato all'ambiente del Corriere della Sera.
Sì, poi ricordiamo che ci sarà anche una premiazione per le start-up che, se, diciamo, sono più innovative e più attente al tema ecologico.
Esattamente, è un'iniziativa per incentivare e motivare le start-up a proporre qualcosa di nuovo, di originale per l'ambiente. E quindi è una premiazione che si chiama Premio allo Sviluppo Sostenibile, e ci sono già dei vincitori che vi riportiamo dall'articolo di Giorgia Bollati. E sono
amica.
No, vabbè, ripetiamolo sempre.
No, hai ragione.
Le vincitrici sono Around, rappresentata dalla CEO Giulia Zanatta, Smash Materials con Luca Ficarelli, CEO, e Voidless con Carlo Villani, CEO.
Wow, è sempre bello, ma dobbiamo dire che noi abbiamo, dato che gennaio, dicembre sono un po' i mesi di bilancio, noi abbiamo deciso un po' di portare sette notizie, ma anche curiosità dell'ambiente in tutto il mondo.
Esattamente, siccome a fine anno ogni volta si fa il resoconto delle brutte notizie, vogliamo oggi proprio, siamo carichi di positività, parlarvi di notizie e curiosità di quest'anno.
Esatto, partiamo carichi, diciamo, e molto lontani da noi con l'India, che ha detto di donare l'elettricità gratis a 10 milioni di abitazioni.
Questa è una bellissima notizia, perché ricordiamo, Cina e India sono tra gli stati con una densità di superficie più elevata, con una popolazione di circa 1,4 miliardi di abitanti, credo sia il paese più popolato al mondo, e quindi l'inquinamento è parecchio elevato, e una notizia del genere può comportare un passo in avanti nella lotta al riscaldamento globale.
Sì, esatto, anche perché si è stato specificato che è stata dovuta alla scossa del fotovoltaico, quindi diciamo che sarà anche energia sostenibile e appunto porterà dei grandi sviluppi per l'India e in generale anche per i paesi. Dà un po' di speranza questa cosa, diciamo.
Esattamente, esattamente.
Poi abbiamo parlato anche di un'altra cosa, torniamo un po' più vicini,
esatto,
torniamo in Europa.
In Europa, perché in uno studio, secondo un'analisi del Fondo Monetario Internazionale, il nostro continente potrebbe migliorare la sicurezza energetica dell'8% da qui al 2030. Vuol dire che agendo per il clima noi possiamo migliorare la sicurezza energetica, quindi essere meno ostaggi del mercato dei combustibili fossili, più sicuri di sapere poter produrre energia per soddisfare il nostro fabbisogno. Quindi cosa vuol dire questa curiosità, questa analisi? Che lottare per migliorare il clima ha un senso, cioè non lo facciamo perché ce lo dicono gli scienziati, sì. Lo facciamo perché ci sono poi dei
risvolti positivi anche nella nostra quotidianità, cioè,
esatto.
E quindi è bello comunque riportare, ricordiamo sempre che appunto l'Italia è arrivata prima in questa classifica europea, e quindi diciamo che l'impegno si vede in maniera importante. Ma una curiosità sull'ambiente ce la porta la Norvegia.
Esatto, esatto, perché parliamo del più grande impianto solare verticale. E dove si trova questo impianto solare verticale? In uno stadio. Andiamo direttamente all'Ullevål Stadion. È difficile un po' da pronunciare.
Vabbè, diciamo che ancora il norvegese non l'hai studiato. Non
no,
sei pronto per quell'esame.
No, però non credo sia inglese. Ma tanto non sono pronto neanche con l'inglese. E quindi è lo stadio di Oslo.
Esatto. Con c'è mille.
Esatto. È bellissimo. Sì, lo dico sempre.
Esatto. Ok.
Va bene.
Sì.
Ok, grazie. Con appunto lo stadio di Oslo in Norvegia, che presenta 1242 pannelli solari.
Fantastico, sono tanti, eh?
Non ne ho mai visti così tanti. Probabilmente c'è un motivo. Ma sono posizionati anche in maniera strategica, perché prende il sole in quasi tutte le ore del giorno.
E c'è un obiettivo a riguardo. L'obiettivo è di generare almeno 250.000 kWh di elettricità in un anno, ovvero quella necessaria per coprire il fabbisogno di circa 70 abitazioni.
Ah, bello. Beh, dai, diciamo che comunque stadio, sport e ambiente, così sono due temi belli e importanti. Ma
sono d'accordo.
Adesso scusate, ma io voglio presentare un po' di orgoglio nazionale, perché anche noi svizzeri qui ci battiamo.
Va, andiamo in Svizzera allora.
Esatto, perché appunto, non so se lo sapete, ma da noi ci sono le anziane per il clima. Ovvero che in realtà noi in Svizzera le chiamiamo le nonne del clima. Però a quanto pare in questo articolo sono riportate così.
Beh, le nonne del clima, mi piace molto questo termine. Sembra, perché nonne sa di
sa
affezione,
di casa,
sì, protezione,
vero.
Sì, cura, ecco.
Esatto.
Quindi
sono circa
2300 donne.
Esatto, io dimezzavo. Che appunto sono andate alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dicendo che lo Stato non le ha difese abbastanza per quanto riguarda il tema dell'ambiente, cioè che loro hanno subito dei danni per colpa dell'inquinamento ambientale e che lo Stato non ha saputo difenderle.
Ho capito, però è una bella notizia questa qui, quindi c'è stato un senso di giustizia.
Sì, esatto, è la prima volta, è una causa storica comunque, e appunto gli esiti adesso sembra che stanno vincendo le nonne del clima.
Sì. E parlando di un paese che sta combattendo il concetto di carbone fossile, del suo utilizzo, quindi rimaniamo sempre in tema di lotta al cambiamento, al riscaldamento globale, parliamo del Regno Unito, che ha chiuso con il carbone per sempre.
Proprio finito.
Sì, sì, hanno detto basta, basta. Okay. Allora, loro si sono presentati all'evento contro il clima, la COP29, proponendo nuovi obiettivi climatici. Il primo ministro inglese Keir Starmer ha annunciato alla conferenza sul clima di voler portare il taglio delle emissioni di CO2 dal 78 all'81% da raggiungere entro il 2035.
Ah beh, che bello, ma diciamo che c'è anche il Regno Unito spicca anche tra i paesi come Germania, Danimarca, Norvegia, Spagna e Lussemburgo che ci crede e investe nella biodiversità.
Giusto, giusto. Sono paesi che stanno investendo per una cifra circa di 130 milioni di euro, che io non ho, e per tutelare la natura e tutte le specie di animali vegetali che ospitano il nostro pianeta. Quindi è una bella cosa questa.
Esatto.
Possiamo quindi dire con queste 7 notizie che il 2024, sì, è stato un anno di notizie brutte, però
difficile.
È stato anche un anno di belle notizie, di
non abbatterci,
di tentativi a combattere questo problema globale.
Esatto, c'è comunque tanto da festeggiare, come c'è da festeggiare per la città di Milano.
Sì,
perché comunque
torniamo a Milano,
torniamo un po' più
c'è
vicini.
Sempre la nebbia, aggiornamenti dell'ultima ora.
Vabbè dai, ma così abbiamo detto che parliamo di cose felici, parliamo degli scioperi,
sì,
della nebbia,
scusate.
Torniamo un po' più felici e parliamo sempre, appunto, che si ricollega anche con la biodiversità, perché oggi inizia il festeggiamento per i 250 anni dell'orto botanico di Brera.
Oh, che bello!
Sì, per chi non lo sapesse, perché questa classifica, cioè questo articolo della Repubblica.
Racconta un po', perché io non lo conosco, io sono fuori sede, quindi è una volta che lo sento.
Ma devo dire che io ho avuto la fortuna che è molto vicino a casa mia, quindi ho avuto la possibilità di visitarlo anche parecchie volte, e appunto ne parla la Repubblica nell'articolo a cura di Teresa Monestrioli, che appunto parla del fatto che il giardino botanico di Brera è all'11° posto nei musei più visitati della Lombardia, ma che nonostante ciò i milanesi non lo conoscono.
È strano questo.
Che hanno questa piccola meraviglia naturale e storica, perché è stato l'idea del questo giardino botanico è iniziata nel 1774.
Cavolo, quindi antica.
Sì. Di Maria Teresa d'Austria, che decide di trasformare il Palazzo Brera, che al tempo era un palazzo signorile così, in un centro di cultura per tutti gli ambiti.
Che
infatti,
bello.
Infatti vicino c'è pure la Pinacoteca, quindi oltre la natura c'è l'arte.
Sì, quindi uno lì può arrivare con i mezzi, ora non oggi, però andando lì può visitare la mostra dell'orto botanico, oppure ci sono altre attività culturali nelle vicinanze, quindi è una cosa molto interessante.
Sì, infatti per i festeggiamenti, infatti ricordiamo che domani si iniziano e continueranno anche per l'anno prossimo, perché non c'è una data ufficiale dove è stato aperto l'orto botanico, e quindi dato che il pensiero è stato nel 1774 ma l'apertura ufficiale è stata nel 1775, diciamo che hanno deciso di fare dei festeggiamenti in grande, e si inizia con una mostra dedicata alle piante velenose, che sarà accompagnata da un ciclo di visite guidate.
Ok.
Quindi anche per i più curiosi proprio. E ricordiamo che il giardino botanico è stato portato per la prima volta e curato per la prima volta dall'abate di Pavia Fulgenzio Vietnam, che era esperto di piante medicinali e si occupò appunto della creazione di questo giardino. Che
è frutto di una passione.
Sì, esatto. È diviso in due aree che secondo me sono molto interessanti. La prima è molto moderna, perché è la ricreazione di microclima per far vivere anche piante esotiche.
Okay.
Mentre la seconda, chiamata l'arborario, è un ambiente totalmente selvaggio, nel senso che le piante crescono in autonomia. Il sistema della biodiversità lì è puramente costruito sulla natura, proprio sul modo della natura di muoversi.
Bello, bello comunque. Quindi, amici ascoltatori, corriamo a vedere questo orto botanico.
Sì, esatto.
È veramente interessante. Io appena ho un momento libero ci voglio andare assolutamente.
Anche perché ricordiamo che per motivi delle troppe presenze, diciamo che loro, come appunto nomina il Martin Carter, che è il presidente dell'orto botanico, dice che sono contenti per la quantità di turisti enorme che è presente all'interno dell'orto, ma che questo diventa sempre più difficile da gestire e che quindi a primavera probabilmente inizieranno a chiedere i biglietti.
Ok, quindi toccherà pagare.
Sì, ma noi siamo ancora salvi, perché dato che è comunque una cosa gestita ancora a livello accademico, universitario, così, per i giovani ci sarà comunque l'ingresso gratuito. Quindi tutti gli giulmini carichi, continuiamo a vedere.
Dai ragazzi, dai ragazzi.
Esatto.
Allora, che dici se mettiamo un pochino di musica e per parlare poi dei prossimi argomenti?
Sì, sono molto convinta, e come appunto noi non ci fermiamo qui, come Rihanna, Don't Stop Me Now, no, don't
Please
stop
don't
the
stop the music.
Minuti, siamo sempre qui a Breaking Yulm. E cambiamo argomento, si è parlato appunto di cambiamenti climatici, ora si passa a un argomento completamente diverso, sempre di cambiamenti, si parla di cambiamenti di palinsesti, parliamo di televisione. E ci sono delle novità, perché negli scorsi giorni c'è stata una conferenza da parte dell'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi riguardo i risultati di fine anno di Mediaset, di canali Mediaset, e si è espresso anche a riguardo di Sanremo e di Striscia la Notizia. Noi vi riportiamo alcuni articoli di Libero, che nell'articolo dicono Alessandra Menzani: Mediaset cresce ma non scippo Sanremo Rai alla Rai. Il titolo riporta appunto le dichiarazioni dell'amministratore. Mentre nel Corriere della Sera, Berlusconi: Striscia fa fatica, potremmo valutare l'alternanza. Passando invece all'articolo della Repubblica, Berlusconi Junior vuole Sanremo sulla Rai e boccia il taglio del canone propaganda. È una discussione che ci sono varie tematiche.
Esatto.
Come per esempio la discussione su Sanremo, che negli scorsi giorni il TAR ha bocciato l'emendamento contro il monopolio Rai della sul Rai. Marchio Sanremo, e si è parlato in questi giorni riguardo il futuro del Festival della Canzone Italiana. Sì. Berlusconi ha dichiarato: indebolire la Rai significherebbe indebolire il sistema industriale e spalancare le porte alle multinazionali. Poi risponde al ministro delle infrastrutture e dei trasporti pubblici Matteo Salvini. Pier Silvio gli risponde: mi è simpatico Matteo Salvini, penso di poter dire che ho un buon rapporto con lui. La politica è la politica, ci sta anche fare propaganda. E queste sono le dichiarazioni appunto del vicepresidente esecutivo e amministratore delegato Mediaset for Europe. Però in questa conferenza ha parlato anche di altri temi oltre che Sanremo, ha parlato anche del caso di Striscia la Notizia, di una modifica, di un cambiamento dei palinsesti Mediaset, perché Striscia la Notizia negli ultimi mesi sta avendo
un calo di ascolti,
e lui dichiara: è innegabile che stia vivendo un momento faticoso dopo 37 anni. Parlo spesso con Antonio Ricci, l'autore del programma. Sono fiducioso che trovi la strada per tornare a crescere. Non escludo che in futuro possa esserci un'alternanza di prodotti come avviene nel preserale. Quindi non esclude un cambiamento nel palinsesto.
Sì, diciamo che questa storia di Sanremo a me ricorda un po' quello che era successo col Giro d'Italia, perché se qualcuno si ricorda, se non mi sbaglio, nel 2019 il Giro d'Italia non era più in Rai, è stato per un anno a Mediaset. Ma dato che comunque è una cosa che solo la Rai sa gestire certi colossi, diciamo, anche per come fondi e come importanza, poi dopo è stato restituito alla Rai un'altra volta.
Sì, sì, si parla un po' dei diritti televisivi che ogni tanto cambiano.
Esatto, ma diciamo che cambia sempre tutto, sempre spesso, e quindi noi vogliamo tenervi aggiornati un po' su che succede nelle televisioni italiane.
Sì, sì, abbiamo fatto una classifica degli eventi che sono successi nella televisione questa settimana, dal quinto al primo posto, una classifica soggettiva.
Sì, esatto.
Partiamo?
Partiamo, sì, sì. Allora, al quinto posto abbiamo, tornando sempre a Sanremo, i semifinalisti di Sanremo Giovani. Difatti appunto la finale sarà il 18 dicembre e sono appunto stati annunciati.
Esatto, ve li riporto: sono Etra, Maria Tomba, Selmicon, Angelica Bove, Mew, Alex Wise, Vale LP e il settembre. La finale, appunto, come hai detto, è il 18 dicembre.
Voi avete un preferito? Se in tal caso scriveteci, che siamo curiosi, al 331 14 38 923.
Alla quarta posizione abbiamo il ritorno di Masterchef, un programma seguito da tantissime persone. È un programma di cucina, una gara culinaria che ci accompagna spesso nei periodi natalizi, che va avanti fino in oltranza, fino a marzo.
Sì, diciamo che io scommetto che non c'è un italiano che non abbia mai visto perlomeno una puntata.
Ma sì, è popolarissimo questo programma. Da un paio di edizioni abbiamo tre giudici fissi: abbiamo Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli, e con la loro simpatia e professionalità intrattengono la gara. Ma non sono solo loro a intrattenere, ma anche i partecipanti. Infatti ieri c'è stato il primo episodio e nelle prime puntate c'è la fase di selezione, poi si va a creare la masterclass.
Sì, esatto, diciamo che il programma durerà fino a marzo, quindi insomma ci terrà sempre ben intrattenuti, un po' come Sanremo. Sono quelle cose che nell'anno aspettiamo tutti con ansia in televisione, che poi appunto, giusto, anche guardando l'orario ti dico che a parlare di Masterchef a me viene fame.
Sono d'accordo, in effetti io ancora non ho mangiato, però andiamo avanti, andiamo, esatto, alla terza posizione. E qui parliamo di videogiochi, sempre in ambito televisivo, perché ieri c'è stato l'annuncio degli Oscar dei videogiochi, i The Game Awards 2024, senti che pronuncia, mamma mia. E praticamente hanno annunciato i migliori, c'è stata la premiazione dei migliori giochi, quindi narrazione, gameplay, e il gioco dell'anno è stato Astrobot, un gioco...
Quindi diciamo che sono tipo gli Oscar dei videogiochi, per chi come me non è molto nel mondo.
Sì, è un Oscar dei videogiochi, i migliori giochi dell'anno usciti.
Ok. Al secondo posto, come hai ben spiegato tu prima, ci sono le dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi su Sanremo. E al primo posto vediamo...
Rulli di tamburi.
Rullo di tamburi, esatto. Ma adesso vediamo se i nostri radiospettatori lo indovinano. Io ti faccio una domanda, ok? E tu promettimi che non esci via dallo studio per i prossimi 5 minuti, perlomeno.
Ok, ho già capito.
Tu che belva ti senti?
Allora, non accetto questo tipo di domande, io vado via adesso.
No, dai, resta con noi che Breaking Yulm è così bello. Anche voi, mi raccomando, restate con noi. Per favore, non fate come Teo Mammarucchi.
Mammucari,
scusate.
Ogni tanto mi pappino anche io. Sono quei cognomi un pochino lunghi.
Vabbè, sai una cosa, io queste domande non ci sto, mi sento accusata, adesso esco io.
Ma no, non mi abbandonare, ti prego.
Non ti abbandono, come appunto ha fatto il caro Teo allo show Belve. Ha lasciato Francesca Fragnani da sola in studio, che per fortuna è stata accolta da un grande applauso, perlomeno del pubblico.
Sì.
Diciamo che ha accusato la presentatrice dicendo che si comporta in maniera diversa rispetto alla diretta che fuori onda, e il dibattito che continua anche in questi giorni sui social, diciamo che è stato molto fomentato, e per di più c'era una piccola polemica su lei, che lei dà sempre lei delle interviste.
Sì, c'è stata una polemica, un botta e risposta tra Teo e Francesca. Però io direi di cambiare argomento, che ne pensi?
Cambiamo argomento.
Andare nel mondo del cinema, perché sta uscendo un nuovo film di Fernand Özpetek. È un po' difficile, ci piace ostacolarci da soli.
Esatto. Sì, diciamo che non potrebbero prossimo. Ma nessuno si chiama mai Camillo, non lo so, Rossi, Ponti, no? Özpetek.
Vabbè. È il cognome. Vabbè, rimane comunque si chiama così.
Rimane un grande del cinema, che questa, esatto, volta ha creato un grandissimo cast per, perdonaci, il suo nuovo film. Esatto, chiediamo veniamente scusa, ma Breaking Yulm è anche questo, dai, è il bello della diretta. Comunque esce con il suo nuovo film, vero, Diamanti, e il nome Diamanti è per il fatto che lui spiega che le donne per lui sono i suoi diamanti che resistono a tutti. Difatti il cast non è fatta non di una, non di due, non di cinque,
voilà,
non di sei, ma ben di 18 donne.
Voilà, beato fra le donne, allora.
Beh, devo dire che i nomi di donne importanti ce ne sono. Ad esempio, come attrice ci abbiamo Mara Venier, Geppi Cucciari, Elena Sofia Ricci, Lunetta Savino e Milena Jurkovic.
Ah, Cipic, è proprio un cast straordinario, eccellente.
Sì, no. E appunto la storia è trattata all'interno di una sartoria in cui praticamente viene aperta una sorta di scatola dei ricordi, e tra i tessuti e le cose si raccontano appunto in questo film corale le storie di queste donne e come tra di loro si intrecciano, e appunto diciamo che gli uomini che sono presenti all'interno del, okay, film, ovviamente meno perché sennò 36 star ci avevamo, sì, all'interno del...
Ma è già 18 donne.
Già 18 donne è tanto.
È difficile da gestire.
E appunto dicono che è un intreccio, una trama delle storie di queste 18 donne che crescono insieme. E appunto è diciamo, viene quasi descritta come una giostra di,
certo,
di cose. Ma non è l'unico film sulle grandi donne che sta uscendo. Difatti il primo gennaio Il primo gennaio esce un film chiamato Maria ed è dato dalla vita di Maria Callas.
Che bello, sì, ne avevo sentito nominare di questo film.
Sì, infatti.
Con Angelina Jolie c'è anche Pierfrancesco Favino.
Esatto, esatto. Diciamo che ripercorrono la vita della diva in una maniera un po' particolare, nel senso che la storia viene raccontata come se Maria negli ultimi anni della sua vita fosse intervistata da un giornalista e lei ricompone anche in maniera non cronologica i ricordi della sua vita.
Quindi è un percorso di flashback.
Sì, esatto, esatto. E appunto come i suoi due maggiordomi, i personaggi presenti nella casa, appunto, okay, sono lei, Bruna e Ferruccio, che sono i suoi, okay, due domestici. Esatto. La protagonista, appunto, Maria Callas, viene interpretata da Angelina Jolie, che nell'editoriale 7 del Corriere della Sera è rilasciata un'intervista che ho trovato molto carina, perché appunto si racconta come...
Che ci dice?
Esatto, cioè viene raccontato il paragone fra le due donne, cioè ovvero Maria Callas e Angelina Jolie, che appunto...
Interessante.
Tutte e due sono artiste, ovviamente in maniera diversa, perché Callas era una lirica, e viene raccontato appunto il rapporto anche con le madri. Da una parte si spiega che la madre di Callas era ossessionata dalla perfezione e questo spingeva Maria sempre verso l'ossessione, però che poi alla fine Angelina Jolie sospetta che lei non è mai stata veramente soddisfatta, ma che comunque si ritrova in lei nella devozione al lavoro, mm-hmm, che dice che come Maria lei ci tiene al suo lavoro ed è molto devota a questo, mentre discosta del tutto dal rapporto che ha con sua madre, che spiega che è un rapporto che l'ha spinta sempre sia a migliorare, perché anche sua madre voleva farla artista, ma poi, dato che era una madre da sola con due figli, non ha potuto realizzare il suo sogno. Dice che la madre ha vissuto con lei il suo successo, ma che non l'ha mai spinta nel senso di perfezione, di alienazione, come c'è lei nel film. Mm-hmm. Viene anche raccontata la relazione che c'è stata tra Maria Callas e Aristotele Onassis.
Wow.
Che io ho trovato particolarmente divertente, perché sempre nell'editoriale, a pagina 24, è un po' riportata la loro storia d'amore, no?
Ah, una love story quindi.
Una love story, esatto. E insomma, spiegano che si erano incontrati già a Venezia una volta e che Onassis era già stato affascinato dalla Callas, dalla figura della Callas, ma che si è innamorata di lei effettivamente quando è andata ad assistere una sua opera lirica, la Medea, ovvero quella legata, okay, al mito greco, okay, della sacerdotessa, okay, così, no? Che appunto spiega che è stata così piena di emozioni che lui, che non sopportava l'opera lirica, usciva sempre prima nonostante comprava i biglietti perché lui se lo può permettere.
Certo, noi no, giustamente.
Esatto. Dice che l'unica opera lirica per cui lui rimase tutto il tempo, tutte le
bello,
tre ore,
wow,
e che poi dopo gli riempì il camerino di fiori.
E che romantico.
Esatto. Qualcuno faccia così per me, grazie. Me lo lasci fuori, lasci le rose fuori dallo studio di Radio Yulm.
Ok, direi allora a questo punto di far partire questa cosa.
Sì, esatto, diciamo che nessuno a me mi porta le rose così.
E adesso i Maneskin con Supermodel.
Alone at parties in a deadly silhouette. She loves the cocaine, but cocaine don't love her back. When she's upset, she talks to Maury and takes deep breaths. She's a 90s supermodel. Way back in high school, when she was a good Christian, I used to know her, but she's got a new best friend. A drag queen named the Virgin Mary takes confessions. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master, my compliments. If you wanna love her, just deal with that.
Skin Supermodel, hit di qualche anno fa,
sì,
sempre
sì,
bella, ma diciamo che era in tema perché abbiamo parlato di super donne, ma purtroppo, Simo, noi tra poco dobbiamo chiudere i battenti e salutare. Lo so, è triste per tutti.
Vabbè, io vado a mangiare.
Eh beh, quella è sempre una buona idea. Grazie a tutti per essere stati con noi. Questo era tutto da Breaking Yulm. Devo dire che io mi sono divertita parecchio grazie alla compagnia di Simone.
Anche io grazie alla compagnia di Sara e alla regia Ginevra.
Esatto. Portiamo anche i saluti di Emanuele e Gianluca che sono stati prima con noi. Devo dire appunto giornata piena.
Eh sì, tante notizie. Leggere, meno leggere.
Esatto, ma tanto ricordiamo che c'è solo un unico vero accompagnatore, il Breaking Yulm, il venerdì. Lo sciopero.
Sì.
Lo sciopero che ci
ringraziamo
accompagna.
Anche lo sciopero che ci accompagna, l'amico fedele, l'amico del cuore.
Esatto, mamma mia, non ne posso più. Restate comunque su Radio Yulm perché adesso inizia Auditorium con Alice e Giulia. Qui la radio suona 7 giorni su 7. Ciao.
Find a little something fresh, I know. Tell 'em I'm next.